Don Francesco mi prega di avvisare che come gli anni scorsi vi sarà sabato prossimo, quindi il sabato prima delle Palme, la Via Crucis a Bologna sulla Via dell'Osservanza, quindi appuntamento alla via dell'Osservanza alle 4:30 del pomeriggio per appunto offrire poi al Signore il pio esercizio della Via Crucis. Altri annunci a proposito di pellegrinaggi: ricordo il pellegrinaggio da Osimo ad Oreto, ma è prossimo, in sacrestia vi sono i fogli con tutte le indicazioni e per chi è interessato può parlarne direttamente col sottoscritto al termine della messa. Abbiamo quest'anno 160-170 posti letto, 120 sono già stati riservati, quindi chi è interessato pregato di iscriversi al più presto. E per finire, per quanto riguarda il Triduo Sacro, per chi non può raggiungere Verrua, dove si svolge in tutta la magnificenza della liturgia il Triduo Sacro, ci si può accontentare dell'oratorio di Rimini, e in particolare alcuni di voi partecipano alla funzione del Venerdì Santo, come gli anni scorsi. Gli orari sono alle 4 del pomeriggio la Via Cruci, seguita poi dalla funzione liturgica con l'adorazione della croce. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, questi veli violacei che coprono il crocifisso e le statue ci aiutano a ricordare che siamo entrati nell'ultima parte della Quaresima, la parte in cui si manifesta appunto il lutto della Chiesa. Ciascuno di noi, quando si avvicina la data anniversaria della morte di un nostro defunto, lo ricordo ogni anno, ricorda i momenti della morte, le circostanze, il dolore, si fa più vivo. E così per la Chiesa, stiamo meditando, ci apprestiamo a meditare la morte di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi dopo, si spera, questo impegno, questa generosità, questa Quaresima davvero che ha inciso davvero nel bene della nostra anima, ecco che siamo qui a imboccare questo ultimo tratto della Quaresima, il tempo di passione, per meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo. E come sempre, per capire meglio lo spirito della liturgia, bisogna indicare dove si celebrava la messa nell'antichità. Nell'antichità, questa domenica, la domenica di Passione, il Sommo Pontefice celebrava la messa, la chiesa stazionale, a San Pietro, e cioè unire la passione del primo successore di Cristo al ricordo della passione di Cristo, sul luogo stesso dove si venerava e si venera appunto. Vennero i resti di San Pietro Apostolo. Le due letture scelte per oggi ci aiutano davvero a considerare in tutta la sua importanza e la sua santità e la sua bellezza la passione di Cristo. Innanzitutto l'Epistola è tratta dalla lettera agli Ebrei. San Paolo scrive ai giudei convertiti al cristianesimo per confermarli nella vera fede, per evitare quei richiami che alcuni avevano a tornare a precetti che si attuavano prima dell'opera della redenzione. E in particolare i versetti che abbiamo letto sono tratti dal capitolo 9, dove si parla appunto dei sacrifici dell'antica legge. Quanti sacrifici? Lo ricorda la liturgia nel canone, quando si parla del sacrificio di Abele, del sacrificio di Melchisedec, e possiamo aggiungere tutti quegli altri episodi della storia sacra che preparavano, che richiamavano poi il sacrificio per eccellenza, quella Abele innocente che offre quell'agnello e che verrà poi ucciso dal suo fratello rappresenta Nostro Signore, quella figura particolare, quasi misteriosa, Melchisedec, che ai tempi di Abramo offrirà un sacrificio con del pane e del vino di stirpe regale, rappresenta quel Messia di stirpe regale che farà della sua carne e del suo sangue il nutrimento, il cibo, la bevanda per le nostre anime. Si parla di Abramo che, giunto in tarda età, aveva un grande cruccio, non avere eredi, e il Signore gli diede un erede, Isacco, ma a un certo punto il Signore lo mette alla prova: sacrificami il tuo unico figlio. Immaginiamo lo strazio di questo padre, ma prima di tutto obbedire alla volontà del Signore. Allora il sacrificio, l'olocausto, prevedeva non solo l'uccisione della vittima, ma poi questo fuoco che avrebbe dovuto distruggere il corpo della vittima. Allora Isacco, carico con la fascina destinata a quel sacrificio, sale su quella collina ed è evidente il richiamo a quell'altro figlio, questa volta il figlio di Dio, che qualche secolo dopo salirà sul Golgota col legno della croce per offrirsi in sacrificio. In quell'occasione il Signore voleva mettere alla prova solo la fede di Abramo e lo ferma prima dell'uccisione del figlio. Così non fece con suo figlio. Il Signore non solo sale sul Golgota, ma si immola, viene immolato. E allora San Paolo appunto ricorda tutti questi episodi che richiamavano, che preparavano, che disponevano le anime buone al sacrificio del Messia. Ricorda tutti quegli animali che continuamente venivano offerti al Tempio di Gerusalemme e si domanda: ma quel sangue era utile? Quel sangue era santo? Erano sacrifici imperfetti, sacrifici offerti da uomini, ma che non avevano il potere di ristabilire quell'amicizia tra Dio e gli uomini che era stata compromessa con il peccato. E nel testo della Messa si interrompe la lettura di quella parte dell'Epistola, ma i versetti che seguono nell'Epistola di San Paolo, in quel nono capitolo, ci parlano di una considerazione di San Paolo. San Paolo dice: tutti questi sacrifici dell'Antico Testamento preparavano il sacrificio del Nuovo Testamento, ma un testamento per essere utilizzato suppone la morte di colui che lo fa. Solamente dopo la morte di colui che ha dettato il testamento, ecco che il testamento viene pubblicato. E allora questo nuovo ed eterno testamento, cioè la nuova alleanza, la nuova unione, il nuovo patto tra Dio e gli uomini, viene suggellato dalla morte di colui che ha redatto questo testamento, dalla morte in croce di nostro Signore Gesù Cristo. Ci stiamo avvicinando al momento più opportuno di tutto l'anno liturgico per meditare nelle nostre anime questa verità. Tutto ciò che ha preceduto il Signore era una preparazione, era un avvicinarsi graduale al sacrificio, e il sacrificio avvenne. E allora ecco l'altra lettura, il Vangelo, le circostanze che portano al non più le circostanze, diciamo, mistiche che portano a Cristo a offrirsi per noi, cioè quindi il sostituirsi, l'agnello di Dio che si sostituisce a noi per prendere su di sé i peccati degli uomini, per portare sulle sue spalle santi immacolati il peso, la gravità, la malizia, la bruttezza dei nostri peccati, per assaporare la miseria di questi peccati, per al nostro posto gustare il disgusto del peccato. Tutto questo è la causa dell'incarnazione che porterà al sacrificio di Cristo. Ma poi le circostanze prossime che portano al sacrificio appunto ce le descrive, ce le ricorda la Chiesa nel Vangelo di oggi e nei prossimi Vangeli. I redattori hanno scelto, coloro che appunto scelsero queste letture, hanno scelto i dialoghi più aspri tra nostro Signore e i farisei, tra nostro Signore e il Sinedrio, questo dissidio sempre più evidente, sempre più marcato, questo amore misericordioso che viene ricambiato da questo odio così profondo. E già in settimana, sappiamo che in Quaresima ogni giorno c'è una messa particolare, ogni giorno di Quaresima, in settimana abbiamo letto un Vangelo che ci parlava proprio di questo, la guarigione di un cieco, una persona nata cieca che viene guarita dal Signore, una persona conosciuta da tutti, non ci poteva essere ombra di dubbio, nessuna incertezza, nessuno spazio a qualche sotterfugio. Tutti sapevano che era nato cieco, a iniziare dalla propria famiglia ovviamente. Il Signore in un giorno di sabato lo guarisce e di fronte a questo miracolo eclatante ecco la cecità di quelle anime indurite, che invece di fronte a questa manifestazione così eclatante della divinità del Signore e soprattutto e della misericordia del Signore, vogliono appunto contrastare questo. E allora vogliono far dire al cieco che si tratta di una truffa e minacciano addirittura i familiari del cieco. Ditelo voi che è stato il frutto di quell'impostore, e i familiari hanno paura. Il Signore gli ha appena guarito un figlio cieco, e invece di ringraziare il Signore, queste persone, temendo la vendetta del Sinedrio, cercano di convincere il poveraccio che è stato guarito, che è un intervento di un impostore, e si ha un'espressione quasi umoristica quando il cieco guarito dice: ma che sia impostore non lo so, so solo che mi ha guarito, ero cieco e non lo sono più, sono nato cieco e ora non sono più cieco. E proseguendo, quella parte del Vangelo di San Giovanni porta poi alla professione di fede di quest'anima che era cieca ma che ebbe il dono della vista quando appunto il cieco guarito riconosce la divinità di Cristo. E ciascuno di noi, speriamo, al termine della Quaresima, grazie anche alla preghiera quaresimale, grazie anche alla mortificazione quaresimale, possa davvero, come quel cieco, abbandonare la cecità, essere visitato dalla grazia del Signore, abbandonare la cecità, abbandonare il peccato e quindi abbandonare quell'esempio di coloro che non vogliono seguire, che non vogliono o riconoscere la divinità di Cristo o comunque non vogliono vivere conformemente a questo riconoscimento, e quindi, abbandonata la cecità, vivere appunto con la luce nel cuore e con gli occhi rivolti costantemente al Signore. Questa è quello appunto che la Chiesa ci invita di meditare in questa ultima parte di Quaresima, e per rafforzare ulteriormente tutto questo, venerdì, il venerdì di Passione, la Chiesa ci fa ricordare la Madonna addolorata. La Madonna addolorata, la Madonna che segue la Passione del Signore, che unisce il suo cuore purissimo al cuore misericordioso del Signore, la Madonna che soffre nel vedere la passione del Signore, la crocifissione di suo figlio, la morte di suo figlio, la Madonna che soffre contemporaneamente nel pensare a tutte le anime che non avrebbero approfittato nel corso della storia di quella passione, di quel sangue, di quelle sofferenze, di quella morte. E quindi la Madonna addolorata che piange il suo figlio, ma il suo figlio destinato alla gloriosa resurrezione, la Madonna addolorata che piange per tutti i suoi figli con la speranza di una resurrezione dal peccato alla grazia, dalla tiepidezza alla generosità, dal cuore spirituale invece al fervore, prima che sia troppo tardi. Preghiamo allora la Santa Vergine Immacolata e spendiamo il tempo che ci rimane di qui a Pasqua, spendiamolo bene. La Via Crucis, i misteri dolorosi del Rosario, la lettura dei Vangeli relativi alla Passione, tutto ciò che ci può aiutare a crescere questo pensiero, che deve essere contemporaneamente seguire il binario da una parte del pentimento, perché io sono stato responsabile della Passione del Signore, dall'altra parte il ringraziamento, la gratitudine, perché il Signore è morto in croce per permettere a ciascuno di noi di riscattare un passato forse infedele. E allora pentimento per il passato, gratitudine per il presente, per preparare poi la vita eterna, per quello che mi resta da vivere qui sulla terra, col pensiero appunto della Passione del Signore, essere davvero timorato di Dio, non più cieco, accecato dalla debolezza, dalla passione, dalla miseria umana, ma sempre con la luce di Cristo nel cuore e negli occhi, per poter camminare spedito verso la vita eterna. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia. Se lo dato Gesù Cristo.